terreno di regole conosciute e condivise con la cosiddetta, diciamo così, controparte sul campo. E questo accade in maniera improvvisa, lo abbiamo visto, senza che ci sia stato nessun comportamento che possa giustificarlo da parte del corteo, che ne abbiano detto mentendo spudoratamente, guardando le immagini, e mentendo anche guardando le immagini i funzionari che hanno detto che alla testa del corteo si trovavano un gruppo impressionante di manifestanti suppostamente appartenenti al blocco nero, che hanno lanciato oggetti dalla massicciata e da sotto contro i carabinieri. Alcuni addirittura hanno detto arrivavano le Molotov, che nessuno ha visto da nessuna parte, come nessuno ha visto tutti gli altri oggetti dichiarati. C'è la carica dei carabinieri e io veramente non riprendo nessuna delle testimonianze dei testi della difesa, ma mi limito a dire che le due parole più utilizzate da tutti i testi intervenuti e anche da testi che non hanno niente a che fare con i disobbedienti, il corteo delle tute bianche, per esempio ne ricordo una in modo particolare, che è la testimonianza di Dimitri Scisci, medico all'ospedale di Sestri Ponente, il quale dice: io sono rimasto stupefatto e ho avuto la sensazione di schiacciamento e ho avuto il forte timore che la gente morisse schiacciata. Peraltro questo timore l'ho anche visualizzato, perché l'ultimo esame che avevo dato era quello di anatomia patologica, dove avevo studiato, avevo in testa le immagini delle persone morte per essere state schiacciate e travolte dalla folla. Dimitri Scisci non è un appartenente alle tute bianche, non è un manifestante, persona che presta servizio su quel corteo come l'avrebbe potuto prestare in piazza Manini piuttosto che in piazza Paolo Danovi insieme ai Cobas, e finisce lì per ragioni di divisione dei compiti. Eppure anche lui utilizza, diciamo così, queste due parole che sono stupore e schiacciamento. Dieci minuti? Non ce la farò mai, ma io vado avanti fino al termine dei 10 minuti. Sì, no, ma infatti io vado avanti fino a che non ricevo uno stop ufficiale. Dicevamo, io utilizzerò queste due parole chiave, che sono appunto lo stupore e lo schiacciamento, perché ci permettono in qualche modo di interpretare quello che avviene successivamente. Noi parliamo di persone che stanno in quella manifestazione, che sicuramente sono apertamente critiche nei confronti di molti degli aspetti della gestione politica attuale, sicuramente di quella del 2001, del vertice, eccetera, eccetera, ma sono persone che in qualche modo fanno affidamento sulla propria esperienza rispetto a quello che appunto era sempre successo nei rapporti con le forze dell'ordine e nella piazza, e fanno soprattutto affidamento sul fatto che esistano delle regole e che queste regole le rispettano loro, che forse in realtà alcune volte possono anche in qualche modo trasgredirle, o lo fanno sicuramente per violazioni minori, come ci ha detto anche il consulente, ma tanto più le devono rispettare i tutori dell'ordine, quindi i loro interlocutori. Sono sicuramente persone che sono preparate ad arrivare in una situazione appunto in cui la soglia è quella delle due manganellate che dicevamo prima, ma eventualmente quella cosa se l'aspettano in fondo alla parte, diciamo così, non vietata del corteo, e quindi in Piazza Verdi. Peraltro lo stupore è una cosa che prende non soltanto i manifestanti del corteo delle tute bianche, ma prende anche il vicequestore Angelo Gaggiano, cioè che in quella situazione si determini qualcosa di imprevisto, imprevedibile e nemmeno pensabile da parte di tutti. Ce lo dicono i testimoni parlando di stupore, ce lo dicono però anche i funzionari della pubblica sicurezza, il vicequestore Angelo Gaggiano, che li aspetta e non arrivano e che dice: togliete i carabinieri perché fanno tappo, se no si spargono, ma comunque fate passare questo corteo. E ce lo diranno poi successivamente, e in breve lo vedremo, anche dalla sala operativa, quando verrà detto, lo ricordiamo tutti, porco Giuda, stanno caricando le tute bianche. Quindi diciamo, sicuramente è un evento sulla cui imprevedibilità non c'è nulla da dimostrare, ma tutto quello che c'era da dire veramente è stato detto. E quindi da un lato c'è questo shock del fatto che a un certo punto saltano le regole, salta tutto, ma le regole non saltano soltanto perché c'è la carica a freddo in un momento in cui non stava succedendo niente, in un momento in cui il corteo era ancora non vietato, ma lo stupore deriva anche dal fatto che successivamente alla carica anche tutte le altre regole saltano, e sono le regole per cui i carabinieri e le forze dell'ordine non tirano ad ammazzarti in mezzo alla strada, non cercano di causarti lesioni gravi durante una manifestazione, non continuano nell'esecuzione di un pestaggio nel momento in cui tu sei ammanettato a terra, non distruggono senza motivo un'ambulanza, non portano spranghe di ferro ma i manganelli in dotazione, fanno una carica di alleggerimento, lasciano disperdere i manifestanti e poi si fermano. Ecco, tutte queste regole, che sono ovviamente regole in qualche modo concordate in 20 anni di normalità dell'ordine pubblico, ma che sono anche regole che stanno all'interno di ordinamenti, norme e anche del codice penale, in quel momento lì saltano tutti, per cui la percezione è quella di ritrovarsi davanti ad una sorta di furia cieca che non si comprende e della quale ovviamente, non comprendendone la ragione, non si capisce neanche il limite. E forse questo limite poi in realtà non ci sarà, perché vedremo che si arriverà al punto di esplodere diversi colpi di pistola in via Tolemaide, che fortunatamente perché se si guarda l'immagine vengono esplosi con la possibilità vera di attingere qualcuno che si trovava lì di fronte, non attingono nessuno, mentre invece purtroppo, come tutti sappiamo, dopo circa 2 ore e mezza attingeranno in piazza Limonda Carlo Giuliani. Quindi diciamo, si tratta di una situazione che arriva a quelle, cioè che ha, diciamo così, nelle sue conseguenze anche quella. E rispetto allo schiacciamento, anche qui è in qualche modo una parola chiave, perché noi parliamo di persone, ripeto, peraltro nella loro stragrande maggior parte molto giovani, gli odierni imputati assistiti da questa difesa che si trovavano in quella condizione. Luca Finotti, Firuzzi Tabaromi, Toto Francesco, sono tutte persone che avevano all'incirca o poco più di 20 anni all'epoca, ce n'erano anche di più giovani, ma comunque quello, no, è il target di quella manifestazione. Erano persone che in maniera estremamente responsabile e riflettendo molto bene, contrariamente a quanto affermato dal pubblico ministero, si erano preparate ad un certo tipo di situazione. Si erano preparate anche alla possibilità di ricevere, ripeto, alcune manganellate, preparate anche a far sì che queste non comportassero dei danni veri per la salute dei manifestanti, che in qualche modo davano la disponibilità a prenderle, ma quello era il limite. Nessuno che fosse andato nel corteo delle tute bianche aveva come suo rischio previsto, ma neanche lontanamente prevedibile, quello di poter subire delle lesioni gravi o di essere ammazzato in mezzo alla strada, o perché investito da un blindato o perché attinto da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo o da un colpo di pistola o da una manganellata con una spranga di ferro. Questo era il terreno, per cui a un certo punto il fatto di essere catapultati in una situazione in cui il rischio non è più quello, in qualche modo sì, accettato, di una resistenza passiva alla quale possono seguire 2 manganellate, ma quello in cui ad essere messa a rischio è l'incolumità fisica vera, e con il rischio, un rischio di morte evidente o comunque fortemente percepito, perché in una situazione in cui le regole non valgono più non si sa cosa può succedere, e talmente non si sa cosa può succedere che poi purtroppo in quella situazione succede. Ma nonostante tutta questa situazione, direi, l'abbiamo sentita, assolutamente tragica, i manifestanti, che peraltro, come ha detto Raffaella Bolini, non avevano fatto 60 anni di training e di non violenza e di preparazione a rimanere inerti di fronte ad un attacco violento portato avanti dalle forze dell'ordine, ma avevano fatto sì dei training, ma nei mesi precedenti al G8, niente di più purtroppo. Ciò nonostante mantengono il sangue freddo e mantengono la calma, cosa che i loro antagonisti non fanno. Mantengono la calma, per cui dopo la prima carica noi non abbiamo comportamenti di reazione, anzi abbiamo la volontà precisa da parte degli organizzatori del corteo e di altre persone che dimostrano estrema responsabilità di fermare alcuni che magari più spaventati o più rabbiosi avessero cominciato forse a lanciare qualche oggetto, di fermarli e di congelare, diciamo così, la situazione per non dare adito ad ulteriori cariche, perché in realtà il corteo in quel momento spera ancora di essersi sbagliato, spero che quello che è avvenuto sia frutto di un equivoco, ma che in realtà le situazioni, diciamo così, conosciute si sarebbero in qualche modo recuperate e quindi il corteo sarebbe stato lasciato sfilare fino a Piazza delle Americhe. In questa fase, infatti, in via Tolemaide nessuno reagisce. Ci sono degli episodi che coinvolgono anche alcuni degli imputati assistiti da questa difesa, di lancio di oggetti nelle vie laterali, prevalentemente in via Casaregis, dove avviene però qualcosa di molto particolare, nel senso che poi vedremo, magari spenderemo due parole di più sul tema in materia di commodus discessus, ma in realtà quello che accade in via Casaregis è proprio il contrario dell'ABC dell'ordine pubblico, perché via Casaregis, invece di essere lasciata, diciamo così, come sempre avviene con una carica di alleggerimento, per far, diciamo così, sfogare, far arretrare i manifestanti che si vuole allontanare da un certo obiettivo, no? Capitano Bruno ci ha detto: volevamo soltanto farci spazio per poter passare sotto il tunnel. In realtà farsi spazio, a meno che i manifestanti non si smaterializzassero come in un film di fantascienza, era un po' complicato, essendoci 10.000 persone e un bilico dietro, ma tanto più era complicato perché in via Casaregis succede questo che ci dice il capitano Bruno: alcuni plotoni, per essere preciso il secondo, ha chiuso anche via Casaregis, proprio perché alcuni manifestanti, diciamo, si disperdevano nelle vie circostanti. Quindi, coloro che, come Fiuruti Tabaromidi, si trovano tagliati fuori, o perché sono fuggiti, o perché si erano in quel momento distaccati dal corteo, si trovano fuori dal grosso del corteo, vengono inseguiti e bloccati anche nelle vie laterali. E quello che provano, non lo racconta questa difesa, ce lo sono venuti a raccontare loro, ce l'hanno raccontato molto bene, quello che provano è la paura per essere in una situazione della quale non vedono via d'uscita, la paura anche fisica di, in quella situazione, essere attinti da lanci di lacrimogeni d'altezza uomo, e non sto a rifare tutto l'elenco, e anche il disagio profondo di essere divisi dal grosso della manifestazione, nel quale obiettivamente si sentono in qualche modo più tutelati, o anche avevano dei compiti di responsabilità, come è successo a Firuzzi, che continua a pensare che in realtà gli studenti che lui aveva convinto a scendere in piazza con quelle modalità non violente erano in via Tolemaide senza la sua presenza e stavano venendo gasati vivi. Questa era anche un po' la dimensione. E allora in quella situazione ci sono degli episodi, ripeto, assolutamente limitati in quanto ad offensività ed in quanto a numero, di lancio di oggetti che possono essere ascrivibili a quello che diceva anche prima il collega Sommovigo, possono essere un gesto di autodifesa, possono anche essere un gesto di rabbia per l'incomprensione e perché non si capisce la motivazione per cui quello debba accadere, può essere anche un gesto che dice: perché? Lasciateci finire la manifestazione, non abbiamo fatto nulla. E che veramente quello che succede nelle vie laterali sia contrario all'ABC del sapere di polizia, ce lo dice ancora una volta il vicequestore Angelo Gaggiano, perché ci dice: il nostro desiderio quando si fa una carica è che i manifestanti se ne vadano e lasciano libero il tutto, e comunque va lasciata ai manifestanti una via di sbocco per poter andare via, no? Per potersi liberare, per poter andarsene. Ci dice: non si può chiuderli in mezzo e caricarli, perché succederebbe, ci dice il vicequestore Angelo Gaggiano, succederebbe che si farebbero male molto. Questo non lo dice Finotti, non lo dice Firuzzi, non lo dice qualcuno degli imputati e neanche questa difesa. Che quella situazione sia la situazione in cui le persone che vengono caricate e chiuse, e alle quali non si lascia, diciamo, la possibilità di defluire, rischiano di farsi male e molto, ce lo dice il vicequestore che era deputato proprio alla gestione di quella manifestazione, che non ha mai avuto modo di occuparsene. Quello che succede è esattamente questo, che noi abbiamo 1.000-2.000 persone, che sono quelle che subiscono in prima persona la carica, poi magari non prendono loro delle manganellate, ma sicuramente assistono a delle situazioni che definire in quel momento come di percepita follia è veramente dirlo in maniera tenera. Quello che succede è che quindi quello è il rischio dei manifestanti che sono lì. Non è neanche sufficiente darsi alla fuga, perché chi si dà alla fuga viene bloccato e viene attaccato. Alcuni vengono arrestati e cosa succede? Quelli che vengono arrestati lo abbiamo visto tutti. Ma che ci sia veramente del dolo, come si dice, da parte degli ufficiali dei carabinieri che sono intervenuti, noi non lo vediamo soltanto durante la prima carica, nella quale peraltro intercorrono alcuni minuti dal posizionamento dei lancialacrimogeni fino all'intervento sugli scudi. Il posizionamento dei lacrimogeni, mi corregga il consulente se sbaglio, avviene alle 14.03, mentre la carica sugli scudi vera e propria avviene alle 14.08, quindi ci sono 5 minuti in cui l'ufficiale dei carabinieri poteva informarsi su cosa stesse accadendo, su cosa fosse quel corteo, se ci fosse la necessità di caricarlo e che tipo di manifestazione era. Tutto questo non viene fatto e la carica avviene con quella modalità. Ma ci sono state anche altre situazioni. Mi fermo. No, ci mancherebbe. Sì, mi fumo una sigaretta volentieri.